Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Manituana di Wu Ming, seconda puntata. Gemello sinistro è il ghiaccio, è il signore dell'inverno, freddo, scivoloso, tagliente cristallo di rocca. È una tempesta da nord-ovest, gelo che si insinua tra le fessure delle baracche. Uomo di ghiaccio, cuore freddo freddo, specchio di pietra. Alcuni dicono che la sua vera natura sia il turbine. Gemello destro è il fuoco. È il signore dell'estate, caldo, umido, morbido, terriccio. È vento tiepido da sud-est, è fiamma che fa bollire l'acqua e cuoce il cibo. Padrone della vita, reggitore del cielo, Dio Padre. Alcuni dicono che la sua natura sia il raggio di sole. Anche distruzione procede da sud-est, ma è una nuvola carica di grandine che avanza occupando il cielo. Dalla pancia piovono lampi, i suoi messi devastano la terra. Nella nuvola c'è il fuoco, ma non appartiene a Gemello Destro. I bianchi ne hanno usurpato la direzione. Da quando passarono l'oceano, tutto è confuso, e da est giunge spesso il lutto. Il rum, il vaiolo sul suo cavallo scheletrico, e ora questo, colonne di fucili, baionette e cannoni. Il fuoco spinge il cuore dell'uomo bianco, sangue incessante, frenetico, nutre sterminate distese d'uomini, più di quanti sia possibile immaginare, più del grande stormo di colombi migratori. Attendono distruzione per riversarsi come locuste e porre fine ai nostri giorni. All'imbrunire di un giorno breve e freddo, il generale Sullivan prese la decisione. Una pioggia livida cadeva sulla cerata e sul tricorno, le froge del cavallo mandavano sbuffi di fumo, gli uomini procedevano a capochino. Niente tamburi, niente piferi, le bandiere impregnate d'acqua, stanchezza. Oltrepassata Ginissio, la tappa successiva non poteva essere che Niagara. Guarnigione inglese, profughi, molti guerrieri. Avevano certo ricevuto provviste, armi e munizioni dal Canada. L'inverno si preannunciava lungo e gelido. Sarebbe stato un assedio terribile, non solo per quelli all'interno. Sullivan pensò a mesi e mesi davanti al cuneo di fortificazioni. Le mura erano solide. Là anche i Tory avevano i cannoni. Sullivan ripensò agli ultimi avvenimenti. La guerra tra genti diverse, senza nessuna legge comune, è per forza crudele. Gli episodi di pietà sono assenti, l'anima bestiale si mostra nelle forme più ripugnanti. Sullivan rivide il corpo del tenente Boyd legato ad un albero. All'entrata di Ginissio. decapitato, sviscerato in modo che le interiora fuggessero da legaccio e macabro ornamento, orrida offerta ai demoni dei selvaggi. Sentì nel profondo dell'anima che l'impresa andava portata a termine, con intelligenza e freddezza, per liberare la futura nazione da vicini così scandalosi, così immorali. Sullivan aveva deciso, si tornava indietro, proprio per non contravvenire all'ordine di Washington. Devastare in maniera definitiva il territorio delle sei nazioni, spargere il sale sulle rovine, delenda Cartago. Ogni casa doveva essere distrutta, ogni campo rovinato, ogni traccia della presenza di indiani cancellata. La cosa giusta da fare, deviare a est, verso Cayuga e la valle del Mohawk. In certi momenti la saggezza è follia e l'incoscienza è l'unica saggezza. La morte di un uomo dona vita ai vermi e alle larve. Anche queste muoiono e dalla terra grassa sorgono i fuochi dei villaggi. Bambini succhiano latte, giovani si dipingono la faccia, pronti a dare la morte. Donna del cielo chiese ai gemelli: «Sapete da dove provenite? E sapete dove andrete quando il vostro viaggio su questa terra sarà terminato?» Gemello destro rispose: «So da dove veniamo. È dal cielo che siamo giunti, dal mondo al di sopra delle nuvole. Non lo dimenticherò. Quando verrà il tempo, tornerò nel luogo da dove sono giunto.» Donna del cielo si compiacque: «Ti chiamerò reggitore del cielo.» Poi si rivolse all'altro. Gemello sinistro disse: «Che bisogno ho di sapere da dove vengo e dove andrò quando lascerò la terra? Non datemi il mal di testa parlando di un altro mondo, perché adesso sono in questo. Sono giovane, sono forte e qui in giro ci sarà da divertirsi.» Facevano sempre così: seguire l'armata, completare il lavoro. Sullivan si preoccupava di devastare, distruggere, sradicare. Il saccheggio non era troppo accurato. Dietro l'ultima retroguardia cominciava il lavoro degli irregolari. Quando i soldati avevano oltrepassato l'orizzonte o si erano persi nella pancia fitta del bosco, le donne che erano riuscite a fuggire tornavano, per prime le più coraggiose. Giungevano alla spicciolata. Se ti concentravi sul primo gruppo e avevi tutto il tempo di fare i tuoi comodi, bastava rimanere al coperto, spiare i movimenti, vedere dove i selvaggi avevano nascosto le cose più preziose. Di solito le seppellivano. Allora Nathaniel Gordon e i suoi uscivano allo scoperto. Iniziava la danza. Non c'è guerra senza saccheggio, non c'è saccheggio senza stupro. Un buono stupro va coronato con l'uccisione. cadaveri delle donne sembravano vuoti manichini. Le zone di carne esposte al vento del nord erano livide, oscene. La più giovane rivolgeva gli occhi al cielo. Sembrava domandare qualcosa. Clag contava le monete d'oro estratte da un forziere in legno e pelle. C'erano bei soldi là dentro. Si ripeteva che la sua scelta era stata giusta. Cacciato dalla milizia, aveva pensato che occorreva ancora un po' di guerra e di scalpi per tornare a German Flats, da patriota. Buttò un'occhiata intorno. Nathaniel Gordon dava ordini agli altri. La guida Delaware rideva e correva dietro a un cane. Il cappello con le orecchie cadde e rotolò nella polvere. A un certo punto il cane si fermò, girò su se stesso, zampe diritte, incominciò ad abbaiare e digrignare i denti. Il Delaware gli sfondò il cranio con il tomahawk. Cristo, che cosa stava facendo il selvaggio? Aveva tirato fuori il coltello, gli aveva aperto la pancia, lo stava scuoiando. La carcassa aveva i muscoli e il rado grasso esposto al freddo. Gli altri avevano acceso un fuoco.
«Li vuoi anche tu, Clag?» «Cristo, no! Non mangio roba da selvaggi, per Dio!»
Nathaniel Gordon ridacchiò.
«Si vede che sei un contadino, Clag! Eppure pensavo che queste settimane ti avessero svezzato!»
Puntò occhi freddi in quella del tedesco.
«Per quanto mi riguarda, questa carne è buonissima!»
Addentò un brano del cane, scoprendo denti giallastri. Masticò con espressione compiaciuta.
«Dopo aver fatto la guerra mi viene una fame del diavolo! Metterei arrosto anche i cuccioli di selvaggio, se ne trovassi!»
La compagnia scoppiò a ridere. Il Delaware si pulì i denti con la punta del coltello. Nathaniel Gordon proseguì.
«Andiamo, Clag, non sai cosa ti perdi. Non vorrai offendere il nostro amico primitivo.»
Clag espirò con forza. I suoi compagni facevano paura. Troppo facile dispiacere a quella gente. Eppure non si era tirato indietro nemmeno nelle imprese più ripugnanti. I corvi facevano giri larghi sopra il fumo delle macerie. Una nube di vapore si formò davanti a bocca e narici, svanendo in fretta. Clag deglutì e accettò un pezzo di carne, lo portò alla bocca e prese a masticare. Ancora un mese, poi il gelo, la neve, il letargo. Le prede grosse erano rare nella stagione fredda e le foreste intorno al lago Cayuga non facevano eccezione. Quel mese avrebbe detto a tutti se Isaac Brandt era un buon cacciatore. Abbattere il primo cervo a 12 anni, come i migliori guerrieri della nazione. Mentre puliva lo Jäger, studiò la giornata che lo attendeva. Veli di bruma attraversavano il villaggio, le grandi case di tronchi squadrati apparivano a scorci e oltre la palizzata che le proteggeva, creste di faggi squarciavano il grigio. Quando uscì, il sole era dietro le montagne e i rospi gioivano dell'aria fradicia. Tolse di tasca una piccola borraccia e versò in gola rum, che sapeva di melassa e tabacco. Fece un ultimo controllo di polvere, cartucce e coltello. Buttò giù un altro sorso. Poteva fare con comodo. Nessuno lo aspettava, a parte il cervo che aveva sognato. Da mesi andava a caccia da solo. Non c'era molta scelta a Cayuga. Bambini piccoli, donne, vecchi dalla mira incerta che non volevano sfigurare davanti a un ragazzo. Quelli della sua età cacciavano in gruppo, ma facevano tanto chiasso che non prendevano mai niente.
«Non è un buon giorno per uscire nei boschi!»
La voce di nonna Margaret lo colpì alla nuca. Isaac la vide e restò a distanza. Il puzzo della vecchia gli dava il voltastomaco. Stava sempre infagottata in quella coperta, seduta in poltrona, tutto il giorno, anche di notte.
«C'è una macchia scura nel sole e il vento odora di fuoco e carogne!»
Isaac si allontanò facendo scongiuri. Il sole non s'era ancora visto e il vento non spirava da giorni. Sulla strada un bimbo lo salutò con la mano, da sopra le spalle di sua madre. Isaac accelerò il passo. Un vero cacciatore ha occhi solo per la preda. Donne e marmocchi sono inutili distrazioni. Imboccò un sentiero nel bosco che incrociava una pista di cervi, 5 miglia più a monte. Non aveva camminato 200 yarde che un rumore lo inchiodò. Piedi che correvano e spezzavano rami. Un trambusto che nessun cacciatore farebbe, nemmeno inseguendo un cerbiatto a rotta di collo. Isaac si nascose dietro un tronco, l'anima in tumulto. La metà destra sperava che fosse gente conosciuta, l'altra che fossero nemici. Sollevò il canne del fucile e proprio in quel momento il rumore cessò. Silenzio. Solo il lamento dei colombi in lontananza. Poi un fruscio che da un punto più alto si moltiplicava e correva in più direzioni. Lo circondavano. D'istinto si buttò in discesa. Uno degli inseguitori urlò. Isaac riconobbe il grido di guerra del clan del lupo. Rallentò per un attimo, si voltò indietro. Con la coda dell'occhio colse un'ombra che arrivava. Non fece in tempo a spostarsi, si ritrovò a terra.
Isaac?
Fermi! È Isaac!
Era la voce di Jacob Kanatawakon, che già si rialzava e gli porgeva la mano. Subito dopo arrivò suo padre.
Dove sono Cristina e Margaret?
Comparvero altri uomini di Canogio Harry. Philip Lacroix, Jethro Canenonte, Paul Oroniateca.
Alzati! Bisogna avvertire tutti! L'armata di Sullivan è a poche miglia da qui!
Isaac ignorò la mano e si tirò su da solo. Spalancò gli occhi. Era in compagnia dei guerrieri più valorosi del clan e sentì che quel giorno gli sarebbe rimasto nella memoria più di una grande caccia. Fece segno di seguirlo e si lanciò a perdifiato verso Cayuga.
Le notti erano fredde, contratte, un abisso buio. Sotto il peso della coperta, Clag si rattrappiva come un animale malato, la schiena e le gambe percorse da brividi. Lungo dormiveglia, Clag cadeva addormentato appena prima dell'alba e subito un calcio nelle costole e un richiamo arrabbiato lo svegliavano. Era dura la vita del razziatore. In più c'era la faccenda della carne di cane, Non sapeva perché, ma aveva l'impressione che dopo quell'episodio qualcosa fosse cambiato. Adesso erano in avanscoperta. Non potevano accendere fuochi per cucinare. Da giorni si nutrivano di carne secca e Clag aveva un nodo al posto delle viscere. Non sognava mai. Entrava per pochi minuti in un imbuto di tenebre quando i pensieri che correvano nella testa lo lasciavano libero. Da giorni quello era tutto il suo sonno. Sensazione umida sulla fronte e le guance. Aprì gli occhi e guardò in alto. La figura si compose a fatica, emergendo da una nebbia indistinta.
Nathaniel Gordon, alto come un gigante, si tirava su le braghe.
Clark si mise a sedere di scatto. La banda esplose in una grottesca risata. Il Delaware aveva il corpo scosso da singhiozzi. Gli occhi gli lacrimavano, la bocca rideva e rideva, sguaiata, stridente. Dalla gola usciva un lamento, come di maiale scannato o sgualdrina indiana quando le aprivi le gambe. Nathaniel Gordon cambiò espressione d'improvviso, tutti tacquero.
«Muoviti, Clag! Sei sempre l'ultimo! Sei una palla al piede, non so chi me lo fa fare di portarti con noi!»
Si rivolse al resto dei compari.
«Andiamo!» «Il villaggio ci aspetta!»
Uno dei razziatori intervenne.
«Appunto, Nat, il villaggio ci aspetta. Magari succede come a Sicondaga. Un vecchio salta fuori dal nulla e inizia a spararci contro. Non sarebbe meglio aspettare anche Clag? Potremmo avere delle sorprese. Più siamo, meglio è!»
Nathaniel Gordon scosse il capo. «Intanto che arriviamo al villaggio, Clag ci avrà raggiunto!» Anche se rimane indietro, non sarà una gran perdita. La genga si avviò lungo il sentiero che scendeva verso Cayuga. Clag si mosse più in fretta che poteva. Le ossa dolevano. Odiava rimanere indietro, da solo, in mezzo al bosco. Si guardò attorno, ansioso, tese le orecchie, mentre le schiene dei compagni si allontanavano verso valle. Radunò in fretta le sue cose, il solo zaino sulle spalle, poi ristette per un secondo. Il fucile era scarico. Non era sicuro andare in giro per i boschi con le armi scariche. Depose lo zaino, caricò in fretta. La prima cartuccia cadde, spargendo il contenuto sul suolo umido. Imprecò. Completò l'operazione. Capsula, cartuccia, stoppaccio, calcare bene, fino in fondo alla canna. Mise il fucile a tracolla, guardò il sentiero e si mosse. I compagni sparivano nella mezza luce dell'alba, dietro l'ultima curva.